Autori, 150 storie della storia d'Italia. Goffredo Fofi racconta Fontamara di Ignazio Silone.
Gli strani fatti che sto per raccontare si svolsero nel corso di un'estate a Fontamara. Ho dato questo nome a un antico oscuro luogo di contadini poveri situato nella Marsica, a settentrione del prosciugato lago di Fucino, nell'interno di una valle, a mezza costa tra le colline e la montagna.
Da qualunque parte ci si diriga al Fucino, questi si apre d'improvviso appena voltata una strada. Si tratta di una conca vastissima, circa 16.000 ettari, chiusa tutto intorno, quasi soffocata dalle montagne. Lo scenario richiama proprio l'immagine biblica per alcuni della terra promessa, per altri forse della valle di Josafat. Di primo mattino, uscendo verso la campagna, pare come se la terra fosse stata creata oggi e come se noi nascessimo al mondo la prima volta. Tutto sa di fresco, di immenso e di non contaminato. Poco alla volta le strade si affollano di centinaia di carri, di biciclette, di gente a piedi. Gli uomini portano con sé il tascapane, la zappa e l'acqua. Vengono dai paesi vicini, percorrendo talvolta 10-15 chilometri, per cui scarso è il tempo medio annuale impiegato da costoro nei lavori, se si tiene conto appunto di questo tempo perduto per recarsi sul posto. Giunti al Fucino, ognuno prende la strada verso il suo pezzo di terra. Mi separai anch'io dal signor Erminio e presi a girovagare. Nell'osteria mi avevano detto...
Perché lei mi ha detto chissà se è buono.
Senti dottor, quando si parla di Fucino e della gente che ci lavora, bisognerebbe usare sempre queste parole: miseria, desolazione, fame, abbruttimenti, patimenti. Per carità, non ne parliamo.
Fontamara è il luogo immaginario in cui Ignazio Silone ha ambientato il suo primo romanzo, scritto a 30 anni nell'esilio tra Svizzera e Francia, che è diventato allora, negli anni 30, un bestseller internazionale, ma dovunque meno che in Italia, per motivi ovvi. Silone era un militante comunista, aveva avuto un'infanzia molto travagliata e molto povera, morto il padre, la madre e un fratello morirono nel terremoto che devastò già allora quella parte d'Italia, l'Abruzzo, e era diventato socialista, levato in qualche modo come orfano dallo stesso Don Orione, grande personaggio della cultura e della pratica sociale cattolica di quegli anni, del primo dopoguerra, e aveva anche partecipato, aveva preso parte alla storia del Partito Socialista di quegli anni, fino a diventare nel 21 uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, anzi uno dei dirigenti insieme a Togliatti, a Gramsci e a tanti altri. Esule, per motivi ovvi di antifascismo, Fontamara fu un romanzo scritto in Svizzera che fu tradotto in tedesco quasi subito e tradotto in tantissime lingue. Allora Zurigo, dove viveva, dove si era rifugiato Silone, era un centro da cui passavano tantissimi fuoriusciti un po' da tutta l'Europa durante il fascismo e il nazismo, e tra questi capitava perfino che Silone incontrasse Bertolt Brecht, il quale proseguì poi per una sua vicenda molto diversa da quella di Silone. Silone uscì dal Partito Comunista nello stesso anno in cui scrisse Fontamara, nel 1930. La sua delusione nei confronti della politica leninista prima e stalinista dopo fu enorme, e il suo racconto, il suo libro di questa fuoriuscita, Uscita di sicurezza, è uno dei classici della storia politica di quegli anni.
Ho sempre criticato il modo di Sartre di concepire l'impegno, l'engagement, nel senso di un concetto obbligatorio per tutti: se uno scrittore non è impegnato è senza valore, non è del proprio tempo. Tutto questo trovo io molto stupido e in fin dei conti tirannico. Io credo che l'unico impegno rispettabile e che può dare delle cose buone è quello che corrisponde a una vocazione personale, dello scrittore o dell'artista. E se non c'è questa vocazione, bisogna che lo scrittore o l'artista che ha un impulso puramente lirico sia lasciato libero di scrivere delle poesie sull'amore, sui fiori, sulle stelle, senza alcun riferimento alle condizioni sociali dell'epoca. Ma se uno viceversa ha la vocazione sociale, sente in sé la pietà per gli altri, per gli oppressi, per gli umili, per i poveri, per gli affamati, allora deve far questo nel modo il più indipendente che sia possibile. Non deve diventare il propagandista di nessun partito, deve semplicemente dire la verità.
Ma Fontamara, torniamo a Fontamara. Intanto Fontamara è importante perché è uno dei pochi romanzi che abbia raccontato il mondo contadino italiano, in un modo peraltro egregio, molto prima di Cristo si è fermato a Eboli, che viene 15 anni dopo, e molto dopo i racconti di Verga, Mastro non Gesualdo e le poche altre opere dedicate al mondo contadino, spesso in chiave idilliaca, spesso in chiave, come dire, scritte da persone che il mondo contadino l'avevano visto un po' da lontano, a volte anche ottimi scrittori o scrittrici come la Caterina Percoto friulana, ma anche a volte un po' estranee, un po' un mondo contadino un po' oleografico, un po' finto. Ecco, Fontamara racconta i contadini, la loro mentalità, il loro modo di vivere, la loro cultura, la loro civiltà, quella che una volta si chiamò civiltà contadina, che poi è stata in vario modo vituperata da quelli che la considerano inesistente perché i contadini non potevano avere una loro cultura, una loro civiltà nell'ottica dell'intelligenza borghese del passato, ma che però col tempo insomma è riuscita ad affermarsi e forse Fontamara è stato uno degli elementi non solo nazionali, internazionali di questo nuovo interesse per il mondo contadino. Fontamara fu tradotto immediatamente, amato da Orwell, amato da Edmund Wilson, dai grandi intellettuali del tempo, fu tradotto in inglese, fu tradotto in tedesco, fu tradotto in molte lingue e addirittura capitò che in alcuni paesi venisse tradotto con pseudonimo perché non si pagavano i diritti, perché c'erano dei problemi politici, eccetera, eccetera. Si dà il caso perfino che in Polonia e nella Jugoslavia questo libro venne considerato come un apocrifo, cioè era un libro in realtà, secondo le autorità politiche e poliziesche del tempo, scritto da un polacco, da un jugoslavo, da uno slavo, con pseudonimo, ma che in realtà fosse un libro del posto, un libro che raccontava i contadini di quelle nazioni, tanto era precisa la descrizione di quel mondo. Ancora nel dopoguerra capitava di incontrare degli scrittori latinoamericani o degli scrittori addirittura indiani, e a me è capitato di incontrare uno scrittore Sikh, un grande scrittore Sikh, Kushwant Singh, il quale mi disse che Fontamara era stato un libro importantissimo per lui, perché era un libro che aveva rivelato un mondo e spiegato come lo si potesse raccontare anche nei loro paesi. Soprattutto quello che Fontamara rivelò era che i contadini si somigliano dappertutto. Il rapporto con la terra, così fondamentale nella vita quotidiana del contadino, determina dei modi di vivere, delle reazioni alla storia, alle stagioni, un modo di pensare, una rete di sentimenti e di intelligenze che si somigliano in tutte le parti del mondo. I contadini sono uguali in tutte le parti del mondo, nonostante le differenze nei modi di produzione, nonostante le lingue, nonostante i diversi tipi di difficoltà e di oppressione che nascono dalla storia.
A mezzogiorno incontrai infatti un gruppo di braccianti che stavano consumando il pasto.
Cosa mangiate di buono?
Un po' di pane di gran turco con peperone, mezzo crudo, mezzo cotto, come meglio possiamo arrangiare.
Questo è il pranzo vostro?
Questo è il pranzo nostro, altro non potremmo avere.
Io in giornata mangio un chilo di pane, fra colazione e pranzo, un buono della cena. Io alle 4 mi alzo, verso le 4 e mezza già mangio. Poi? E poi veniamo qua al lavoro e cominciamo alle 7 e mezza. Continuiamo fino a mezzogiorno. A mezzogiorno facciamo questo pranzo. Poi cominciamo ancora a lavorare fino alle 4.
Sentite un po', volete una sigaretta?
Noi fumiamo con la carta del giornale. Sì. Quando si può avere? Se no facciamo anche con la stoffa dei panni.
No, non può essere.
È vero.
E che razza di sigarette sono?
Qua non c'è nessun nome di sigarette.
Ma allora, torniamo a Fontamara. Che cos'è Fontamara? Fontamara racconta con tre voci narranti, un padre, una madre e un figlio, soprattutto la voce del figlio, racconta gli anni del fascismo visti in un piccolo paese del Fucino. Qui, che è poi un paese molto simile a quello dove Secondino Tranquilli, che poi cambiò nome per scrivere il suo libro e si firmò Ignazio Silone, Secondino Tranquilli era vissuto, era il suo paese in fondo che raccontava. E racconta la differenza tra galantuomini e cafoni. Questa differenza è un po' simile a quella descritta negli anni del immediato dopoguerra da Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli, e quella tra i Luigini e i contadini. È la stessa distinzione, sono due modi di ragionare diversi, due modi di intendere la vita diversi, quelli di chi ha e quello di chi non ha, quello di chi sfrutta il lavoro del contadino e quello del contadino che vive sulla terra. C'è un brano straordinario in questo libro in cui un contadino spiega, racconta una sorta di suo sogno e racconta che cos'è la vita del contadino, le gerarchie per esempio. E le gerarchie, chiese il forestiero, ma allora noi ancora non sapevamo che cosa significasse questa strana parola. Il cittadino dovette ripetercela varie volte con altri termini e Michele pazientemente gli spiegò la nostra idea. In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo, questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra. Poi vengono le guardie del principe. Poi vengono i cani delle guardie del principe. Poi nulla. Poi ancora nulla. Poi ancora nulla. E poi vengono i cafoni e si può dire che è finito. Ma le autorità dove le metti? Chiese ancora più irritato il forestiero. Le autorità si dividono tra il terzo e il quarto posto, secondo la paga. Il quarto posto, quello dei cani, è immenso, questo ognuno lo sa. Questa verità raccontata dal contadino, che si spiega l'ordine sociale in cui si muove come un ordine eterno da Dio al cafone, il cafone è quello che sta sotto a tutti, un altro scrittore ha detto che sotto al cafone c'era la moglie del cafone e sotto ancora al cafone, alla moglie del cafone, c'era l'asino. E così il cerchio si poteva chiudere.
Quanta terra avete?
Tre ettari. Coppa 60.
In affitto?
In affitto, sì. Dai genitori era ammezzato una volta con Torlonie. Poi ce l'ha messa in affitto. È stata sempre dai genitori paterni. Quello era prosciugato il Fucino.
E cosa ci guadagnate dalla terra?
Ci guadagniamo un po' di debito annuale.
Poco più là abita Mafalda Crisanti.
La vostra casa quanto misura?
Misura 6x4.
6 metri per 4?
Sì.
Questa baracca?
Sì.
E qui dentro ci abitate quante persone?
7 persone, la mamma con 6 figli. Siamo 3 fratelli e 3 sorelle.
Tutti grandi?
Tutti grandi.
Sono andati a scuola tutti quanti?
No.
E quanto terreno avete voi?
28 coppe.
Quante?
Sarà un ettaro un po' più.
Quante volte al giorno mangiate?
Beh, 2-3 volte, secondo, come capita.
E la carne quando la prendete?
La Pasqua e la Natale.
Soltanto?
Beh, potesse pure a Capodanno, quando capita. Costerà 1.000 lire. E noi con 1.000 lire ci mangiamo 2 giorni tutta la famiglia.
We'll be right back.
questo mondo che sembrava immutabile negli anni del fascismo comincia lentamente a mutare, cominciano ad arrivare delle contraddizioni e cominciano dei momenti di non di rivolta vera e propria, ma insomma di in cui serpeggia lo scontento, e lo scontento trova voce, trova ascolto in alcuni agitatori politici. Il romanzo Fontamara racconta come Berardo Viola, il giovane narratore, finisca in città conosca il solito sconosciuto, S maiuscola e in tutte e due le parole nel romanzo, il solito sconosciuto, era il linguaggio della polizia del tempo, il solito sconosciuto che è l'agitatore politico. Questo agitatore politico convince, da un quadro alle insoddisfazioni di Berardo, alle intuizioni del giovane Berardo, e gli spiega come funziona il mondo, come funziona la società, ne fa in qualche modo una sorta di militante. Arrestati entrambi perché hanno trovato dei volantini vicino a loro, la polizia li tortura, il solito, e Berardo Viola dice di essere lui il responsabile di quei volantini, dice di essere lui il solito sconosciuto, per salvare il solito sconosciuto che invece è un militante vero e proprio, non è semplicemente un irrequieto ribelle come lui, e in qualche modo finisce per morire sotto le torture. È una vittima, e questo però serve al paese per far partire, quando il solito sconosciuto porta la notizia al paese, per far partire una rivolta che viene soffocata nel sangue, ma per far partire anche una proposta di fare un giornale. Arriva la cultura tra i contadini in forma di ciclo stilato, perché il solito sconosciuto con un gruppo dei cafoni decide di fare, li aiuta a fare questo giornaletto. E come si chiamerà questo giornaletto? Beh, qui è interessante il discorso, perché il giornaletto si chiamerà, la proposta è fatta da uno dei contadini, si chiamerà Che fare, col punto interrogativo. Che fare, come il vecchio romanzo ottocentesco di Czernyszewski, come il famoso pamphlet di Lenin, che fare come domanda, come rispondere a una situazione ingiusta, come reagire a una situazione ingiusta. Che fare è la domanda su cui si conclude il libro. Dopo tante pene, tanti lutti, tante lacrime, tante piaghe, tanto odio, tante ingiustizie, tanta disperazione, che fare? Ecco, il che fare che annuncia in qualche modo una rivolta più vasta, che sarà la rivolta della resistenza, degli anni della guerra. La cosa, un ultimo aspetto che mi pare molto interessante di questo libro, che ha un piglio narrativo particolarmente vivace, pieno di dialoghi. Chiaramente la cultura italiana non amò molto questo libro, la cultura italiana era molto borghese, sia quella degli anni del fascismo, sia quella degli anni del dopoguerra, e questo strano Silone, che aveva avuto questo gran successo all'estero e che rientrava in Italia con una fama internazionale alle spalle, non piaceva molto agli scrittori italiani. In più parlava di contadini, no? Era un rustico, come si diceva allora, non poteva essere accettato tranquillamente. Silone di questo soffrì molto, diceva che si sentiva straniero in patria, continuava a sentirsi straniero anche nell'Italia del dopoguerra. In questo libro definisce a un certo punto la parola cafone in modo, a mio parere, particolarmente simpatico e importante. I contadini poveri, gli uomini che fanno fruttificare la terra e soffrono la fame, i fellaini, i culis, i peones, i mugichi, i cafoni, si somigliano in tutti i paesi del mondo. Sono sulla faccia della terra nazione a sé, razza a sé, chiesa a sé. Eppure non si sono ancora visti due poveri identici.
La terra l'ho avuta da altri contadini che se l'hanno venduta. Hanno bisogno di soldi loro e io ho bisogno di terra. Abbiamo comprato il possesso, la terra di Torlonia.
Era. Adesso dovrebbe diventare
la nostra. Dici, come vogliamo essere la nostra? Se ce l'abbandonano, se la pigliano, se no, rimane del padrone.
Beh, vabbè, c'è la legge.
C'è la legge. La legge, l'ente è un governo, può fare e soddisfare.
E con quello che guadagnate potete tirare avanti?
Non si arriva, perché un poco di grano si deve vendere per mangiare.
E le patate si vendono per vestirci, quando è l'ultima rimaniamo scavi nudi.
E la spiegazione del termine cafone è per il nostro Silone formidabile. Dice: cafone è un insulto. Bene, questo insulto deve diventare un elogio, deve diventare, questa parola negativa deve diventare una parola positiva. Il cafone è colui che tiene nelle sue mani il destino dell'umanità, perché è lui che lavora la terra, è lui che produce i frutti della terra, è lui che nutre il mondo. E purtroppo, come sappiamo, i cafoni di oggi sono, in alcune parti ancora ci sono nel mondo più povero, ma in qualche modo quella storia è finita, perché l'agricoltura è cambiata, perché le grandi multinazionali hanno imposto in qualche modo la morte della piccola proprietà, la morte del mondo contadino così come noi l'abbiamo conosciuto. Un grande giornalista, Richard Kapuscinski, ha scritto che il genocidio più enorme del Novecento è stato quello dei contadini. I contadini sono quasi scomparsi dalla faccia della terra, sono diventati dei proletari quando ci sono, come degli operai di fabbrica addetti ai lavori in queste enormi distese che nutrono il mondo, ma che però spesse volte sono anche un incubo sul mondo, perché coloro che comandano, coloro in genere sono grandi imprese finanziarie, decidono cosa coltivare e cosa non coltivare, decidono a chi questi beni possono e devono andare, e in qualche modo anche la nostra vita quotidiana è sottoposta a questo grande ricatto dell'enorme produzione agricola che avviene nel mondo, che non è più quella nostrana, quella quotidiana, quella dei contadini dei propri paesi. Per concludere, nella prefazione Silone dice ancora: io so bene che il nome di cafone, nel linguaggio corrente del mio paese, sia della campagna che della città, è ora termine di offesa e di leggio, ma io l'adopero in questo libro nella certezza che quando nel mio paese il dolore non sarà più vergogna, esso diventerà nome di rispetto e forse anche di onore. E ricordando i cafoni del mondo, ricordando i contadini che erano fino agli primi anni 60 nella storia d'Italia la categoria più diffusa di proletari, erano la maggioranza della popolazione. Bene, ricordando questo mondo passato, Silone ci ha anche raccontato l'epoca storica particolare in cui il libro è uscito, che è quella del fascismo, in termini non retorici, in termini molto realistici, anche se probabilmente con un'accentuazione di una visione, come dire, più propositiva di possibilità di rivolta, che in realtà nel 30 in Italia proprio non c'erano più e non ci furono ancora per almeno una decina di anni.
Spero che non ti disturbiamo.
No, affatto. Sto facendo un po' di pulizia tra le piante. È un'occupazione che riposa bene la mente.
Si vede che hai conservato una buona dimestichezza con la terra.
Beh, sì, sì. In fondo sono rimasto un terrone.
Addirittura. Sai che molti meridionali prendono la parola terrone come un'ingiuria?
Hanno torto. Con le parole offensive come terrone non c'è che da appropriarsene, e allora le si rende innocue.
Nei tuoi libri hai fatto questo con la parola cafone, l'hai capovolta. Sei stato il primo ad introdurre i cafoni nella letteratura in un significato serio.
Sì, sì. Dio mio, cafone in senso spregiativo esiste ancora, ma forse soprattutto in città.
Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di questa età, la schiera innumere dei sofferenti, per cui la vita gioie non ha. Nel crudo inverno la nostra prole, per lunga inedia languir vediam, solo per i ricchi risplende il sole, mentre si esultano noi fame abbiamo.
Pur natura tutti uguali, piedi ritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressor. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sopra altro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori.
Triste spettacolo, le nostre donne, per noi primizie non han d'amor. Ancora in puberi, sciolte le gonne, si danno in braccio di lor signor. Son nostre figlie le prostitute che muoion tisiche negli ospedal. Le disgraziate si son vendute per una cena, per un grembiar.
Pur natura tutti uguali, die diritti sulla terra. Noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressor. Non sia pace fra i mortali, finché muon sopra altro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttator.
Di patria al nome, da lor sospinti, contro altri popoli noi si pugnò. Ma vincitori fossimo o vinti, la nostra sorte mai non cangiò. Tedesco d'Italo se va padrone, il sangue nostro deve succhiar. La patria libera è un'irrisione, se ancora il basto ci fan portare.
Pur natura tutti uguali, die diritti sulla terra. Noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressor. Non sia pace fra i mortali, finché muon sopra altro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttator.
Goffredo Fofi ha raccontato Fontamara di Ignazio Silone. Con alcuni frammenti da Fontamara 1951, documentario sonoro di Luca Di Schiena realizzato negli anni 50, e due interviste a Ignazio Silone del 1966 e del 1970. E i brani Tutti ci hanno qualche cosa, canto popolare interpretato dal canzoniere del Lazio nel 1973, e L'inno dei pezzenti, ispirato da una poesia di Carlo Ponticelli del 1881 e musicato nel 1895 da Guglielmo Vecchi. A cura di Federica Barozzi, con Lorenzo Pavolini, Mariangela Spitella e Daria Corrias. Tricolori@rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.